aprile 2024 dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma, nella capitale, stiamo trasmettendo ZaiTime, il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane. Siete all'ascolto di Francesca Barbato, ma non sono sola perché accanto a me, quindi sia in cabina di regia che in conduzione, oggi ritrovo Emanuele Floris. Ciao Flo.
Ciao Fra, ciao. Con molto piacere, ieri ho diviso il palco con Riccardo Cotomaccio, niente, convocazioni così a go-go, mi sento quasi di afferrare la prima maglia, la maglia da titolare.
Giustamente, mi sembra giusto, vi ascoltavo infatti ieri dalla redazione.
Com'è andata?
Ma ormai siete una coppia consolidata.
Beh, c'è da dire che qualche termine me lo dovevo ripassare prima di leggere, però so che questa è una skill da giornalista che ancora mi manca, ma che spunterò.
Assolutamente, anche perché come facciamo con i nostri studenti, le nostre studentesse, quindi quello di avvicinarli al mondo del giornalismo attraverso questo mezzo fantastico che è la radio, il mezzo di comunicazione più innovativo, più vicino, più inclusivo per eccellenza. Ovviamente i ragazzi devono, no, imparare a leggere, ad approfondire le notizie, a capirle, ma poi c'è sempre l'effetto emozioni della diretta che può a volte causare un po' di brutti scherzi e qualche errore di dizione.
Assolutamente, ma infatti la prossima volta che i nostri studenti e le nostre studentesse arriveranno, che come mi dicevi tu è prossimamente, forse prossima settimana o
sì,
poco più avanti.
No, ricordi bene, la prossima settimana, passata la fase ponti, festività del 1° maggio 25 aprile, torneranno ovviamente i ragazzi in redazione e anche in diretta su ZaiTime.
Io mi siederò con loro ad apprendere le vostre arti, perché è sempre qualcosa da rubarvi, la trovo.
Sì, perché è bene ricordarlo, i nostri corsi, laboratori di media literacy, alfabetizzano i media, quindi i mezzi di comunicazione, non solo i più piccoli, quindi i ragazzi che stanno studiando, ma in realtà i nostri corsi sono adatti anche a un pubblico più adulto, per esempio ai docenti, tante le professoresse e professori ai quali abbiamo, con i quali abbiamo svolto dei laboratori di giornalismo radiofonico e sono rimasti ovviamente incuriositi e interessati da quelle tecniche che dicevi tu, no, di apprendimento su come cercare una notizia, stare attenti alle fake news, come leggerla, come interpretarla e poi come speakerarla in un podcast.
Assolutamente sì, io protagonista insomma in moltissimi incontri nelle scuole che, come accennavi, hanno visto prima protagonisti gli studenti e poi gli stessi docenti, non solo su tutte quelle mansioni giornalistiche che introducevi, ma anche quelle tecniche di registrazione e poi post produzione per andare a produrre il podcast, questa forma di comunicazione che ormai ha fatto un boom strepitoso, un partito un po', diciamo, a rilento con quelli che furono gli audiolibri, ancora ricordo che erano quella prima forma solo audio di informazione, ma in realtà anche di lettura e letteratura anche più in generale, e poi finalmente ha trovato la sua massima forma espressiva nel podcast su tutte le piattaforme che sono esplose proprio in quegli anni. Quindi il podcast ad oggi è forse la forma di aggiornamenti, comunicazioni fruibile tanto quanto la stessa musica ascoltata.
Assolutamente vero, oggi podcast di ogni tipologia, su ogni piattaforma, sono facili da ascoltare, da utilizzare, no? Utilizzando questo termine, perché un podcast si può ascoltare in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto, e poi veramente ormai tutti i professionisti utilizzano questo mezzo di comunicazione per trasmettere nozioni, informazioni, farsi conoscere. E come dicevi tu, a proposito dell'audiolibro, noi tra l'altro in questo periodo stiamo anche concludendo un altro progetto legato alla promozione della lettura tramite il libro, che è Il libro si racconta in radio. Ma non voglio anticipare troppo, perché poi nel prossimo step radiofonico, dopo la pausa musicale, andremo ad ascoltare uno dei podcast proprio realizzato dalle studentesse e gli studenti coinvolti in questo progetto, che anticipo solo per ora: Il libro si racconta in radio. Però a proposito di scaletta, a proposito di giornalismo, dobbiamo tornare a quelle che sono le nostre abitudini su ZaiTime e quindi partire subito con il tema del giorno. E diamo uno sguardo al tema del fisco e del lavoro, perché il governo sta preparando il nuovo decreto del 1° maggio, oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, sgravi per le aziende che assumono, soprattutto al sud, detassazione dei premi di produzione. I dossier in cima alle priorità di governo per questa settimana sono per lo più economici, a partire da una serie di misure per il lavoro, una sorta di nuovo pacchetto 1° maggio da portare oggi in Consiglio dei Ministri, alla vigilia della festa dei lavoratori. Quasi una tradizione per l'esecutivo che l'anno scorso, ricordiamo, aveva varato un decreto ad hoc proprio nel giorno della ricorrenza.
E i nuovi interventi sono stati prima illustrati ai sindacati nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi per ascoltare le novità proprio dalla Premier Giorgia Meloni in una riedizione del decreto 1° maggio dello scorso anno. Il provvedimento che sostituì il reddito di cittadinanza con quello di inclusione, scatenando l'ira dei sindacati.
Stavolta la convocazione e il Consiglio dei Ministri non sono proprio a ridosso del 1° maggio, ma resta l'irritazione dei sindacati per la mancanza di una vera trattativa sui provvedimenti che riguardano i lavoratori.
Le norme sono ancora in via di definizione, ma qualche punto fermo si può già mettere. Il viceministro all'economia Maurizio Leo, a margine della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, assicura che nel Consiglio dei Ministri di oggi riuscirà a portare il decreto legislativo sull'IRPEF, attuativo della delega fiscale che era atteso già la scorsa settimana e poi è slittato.
La novità più vistosa e costosa contenuta nel decreto legislativo è il bonus sulle tredicesime. Nell'ultima bozza veniva definita un'indennità fino a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato a carico. Proprio però a causa della limitatezza delle risorse disponibili, la misura, spiegava la relazione illustrativa, viene limitata al 2024 nell'attesa dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo sulle tredicesime per i lavoratori dipendenti. In base a quanto abbiamo detto, andiamo a vedere anche un aggiornamento che è stato pubblicato sul sito dell'ANSA, perché il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che riforma le politiche di coesione e il decreto legislativo per la revisione del regime IRPEF e IRES. Alla vigilia la Premier Giorgia Meloni ha pronunciato in quest'ultimo provvedimento una misura per erogare a gennaio 2025 un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito, ricordiamolo, complessivo, quindi inferiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico. E nel frattempo, infatti, proprio adesso sul sito dell'ANSA è stata pubblicata appunto il video della conferenza stampa che si sta tenendo proprio adesso dopo il Consiglio dei Ministri, quindi ovviamente aggiornamenti sempre live da parte della nostra redazione. Però ora è il momento di prenderci invece la prima pausa musicale di
assolutamente
oggi.
Assolutamente sì.
E al rientro dalla pausa musicale su Zaytime ascolteremo invece uno dei tanti podcast del progetto Il Libro Si Racconta in Radio, un progetto della Fondazione Media Literacy che ha coinvolto ben 15 scuole superiori italiane con la realizzazione di podcast dedicate appunto a dei libri. Non anticipo altro, a rientro dalla pausa musicale andremo a dare informazioni in più ed ascoltarci il podcast.
Assolutamente sì, noi ci andiamo ad ascoltare Industry Baby di Lil Nas X.
Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Baby, bet.
I'll get your soul. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. Need a need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitch let me deal. Yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over.
My track record's so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late, cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over.
E come preannunciato rientriamo in diretta su Zaytime, perché è arrivato il momento del podcast. Ormai per i nostri ascoltatori è diventato un po' un habitué, nel senso che dedichiamo sempre una fase della trasmissione alla trasmissione, scusate il giro di parola, di podcast realizzati dalle nostre studentesse e studenti. Hanno ascoltato in queste settimane principalmente i podcast della Giusta Frequenza, che Flo, ormai sono arrivati a un numero,
abbiamo sfondato sicuramente il muro dei 130, secondo me anche dei 140. Devo un attimo aggiornare il numero, però devo dire veramente una quantità strepitosa, e stiamo parlando solamente di quelli della Giusta Frequenza, perché in realtà adesso ci andiamo ad ascoltare un altro progetto.
Bravissimo, hai fatto bene a ricordarlo, perché questo è solo uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti con le scuole. Quest'altro che invece di cui vi parliamo adesso è il progetto Il Libro Si Racconta in Radio di Fondazione Media Literacy, che parte questo progetto da un presupposto alternativo rispetto all'approccio tradizionale alla lettura delle scuole italiane. Sono stati infatti in queste settimane, quindi durante i laboratori, i ragazzi stessi a scegliere la lettura di cui occuparsi e approfondirla parlandole in uno strumento innovativo e avvincente come il podcast. Il laboratorio è inserito all'interno del bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che si chiama Promozione del Libro e della Lettura, un progetto rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. L'obiettivo del bando è stato quello di fornire alle istituzioni scolastiche destinatarie, quindi anche, come dicevamo prima, agli stessi professori, gli strumenti più adatti per coinvolgere e motivare le studentesse e gli studenti alla lettura. Per Per ogni singolo istituto scolastico sono state previste ben 30 ore di laboratorio, di cui 18 ore sono state svolte in presenza in aula con l'aiuto nostro, quindi dei giornalisti, dei media educator della fondazione. Le ore svolte sono state convalidate, nei casi appunto richiesto, anche come PCTO, quindi ex alternanza scuola-lavoro. Poi ogni scuola o gruppo classe ha realizzato a sua volta ben 4 podcast, seguendo i 4 format indicati. Quali erano questi 4 format? Lo andiamo un po' a ripetere velocemente: lo spot pubblicitario, la scheda del libro, l'intervista e l'incipit. Oggi partiamo con l'ascoltare uno di questi 4 format realizzati dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tonino Guerra di Nova Feltria, in provincia di Rimini. Salutiamo i ragazzi romagnoli e partiamo con l'ascolto dell'incipit, e il libro scelto è Il segreto di Medusa.
Questa è Zeittime. State ascoltando Il libro si racconta in radio,
un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
Alcuni pensano che mostri si nasca, che ci siano creature approdate su questa terra con un'oscurità talmente soverchiante nel cuore che l'amore di un misero mortale non potrebbe mai domarla. Secondo costoro, queste anime non possono essere redente e non se lo meritano nemmeno. Sono bestie, decise a portare il caos nella vita di chiunque incroci il loro cammino. Sono vendicative e piene d'odio e si meritano soltanto il nostro disprezzo. Forse è vero. Magari tutti i mostri sono così fin dalla nascita. Forse, però, è solo un espediente utilizzato per nascondere l'oscurità che tutti ci portiamo dentro, che costringiamo noi stessi a nascondere al mondo intero, perché non riusciamo nemmeno a immaginare quali misfatti orribili causerebbe se le permettessimo di crescere. Perché è questa la verità che tutti noi conosciamo. L'oscurità cresce, altrimenti sarebbe tutto più facile. Questa storia sarebbe più semplice, per molti versi, se l'oscurità fosse nata dentro di lei. Ma non è così. Lei non era così. Furono dei mostri a creare Medusa, ma lei non era nata da essi. Le tre sagome restarono in piedi sulla soglia, guardando la nube di polvere sollevarsi nell'aria. Il silenzio che le circondava era teso. Era un silenzio appesantito dalla riflessione, da una domanda taciuta di cui tutti conoscevano la risposta, ma che nessuno avrebbe pronunciato ad alta voce per primo. Il verde primaverile era stato soppiantato dal calore estivo. Le ombre alte dei cipressi si allungavano sulla terra asciutta e polverosa, e l'odore di frutti troppo maturi addolciva l'aria. Il terreno era punteggiato da bacche avvizzite, un sontuoso banchetto per gli insetti che scorazzavano sulle rocce e fra il terrizzo. Nonostante il sole avesse già cominciato a tramontare, la sera era ancora pregna d'umidità. La famigliola se ne stava lì, a guardare il cavallo e il suo cavaliere scomparire all'orizzonte, con il sudore che serpeggiava giù per le fronti e la schiena.
«Dovremmo prenderlo in considerazione»,
disse la madre a Retafila. Era sempre lei la prima a pronunciarsi. Parole asciutte e prive di emozione, come se si trattasse tanto di uno scambio, una vendita al mercato. E ovviamente era proprio così. Fingere il contrario sarebbe stato sciocco.
«No, invece, e non lo faremo».
Talete incrociò lo sguardo della moglie per la prima volta da quando l'ospite se n'era andato.
«Non possiamo continuare a rimandare. Siamo fortunati, è un buon partito».
«Cosa te lo fa pensare?»
«Un po' di esperienza in queste faccende ce l'ho»,
replicò Retafila. La coppia guardò la bambina ferma in mezzo a loro.
«Torna dentro»,
disse Retafila alla sua primogenita.
«Trova le tue sorelle e assicurati che non si siano rovinati i vestiti. E non c'è bisogno di mettersi a cucinare stasera. Basta e avanza quello che ci ha lasciato il nostro ospite».
Gli occhi di Medusa si distossero dall'orizzonte. Fece un elegante cenno d'assenso verso la madre e si girò per andarsene.
«Ma prima togliti quell'affare».
Il padre indicò i gioielli che aveva al collo. Medusa sollevò una mano e sfiorò la collana. senza dire una parola, si sfilò la catenella di pietre preziose scintillanti e la porse al padre. Poi rientrò in casa. L'uomo a cavallo era il terzo ospite nel giro di un mese e di gran lunga il più ricco. Aveva portato con sé ceste di fichi, vino, olive, carne e gioielli. La collana era incastonata d'oro e di più granati di quanti ne avessero mai visti in vita loro. Venderla avrebbe fruttato più di aver raccolto di 3 anni. Talete lanciò uno sguardo al monile e rabbrividì.
Aretafila,
prese la moglie per mano.
Che facciamo? Pensi davvero quello che hai detto? Che sia un buon partito?
Lei annuì lentamente.
Sì, è stato educato, ha una buona reputazione ed è intelligente, cosa non da tutti.
L'intelligenza significa astuzia, furbizia,
ribatté Talete.
Ha più del doppio dei miei anni. Che ci fa un uomo di quell'età con una ragazzina di 13?
Il silenzio della moglie gli diede tutte le risposte che temeva di ricevere. Attorno a loro, cicale e tuoni di sasselli riempivano il silenzio, finché Aretafila non si decise a rilasciare in un profondo sospiro tutta l'aria che aveva nei polmoni.
Forse non sarà la terribile punizione che temi, Talete. Molte sono fortunate, come me. Le mie parenti sono state fortunate. Non puoi tenerti in casa tutte le nostre figlie per via del destino di tua sorella.
Non tutte, solo Medusa.
Si sfregò l'attaccatura del naso e gemette.
Oh, che peso le femmine. Le avrei affogate alla nascita se avessi saputo quale tormento sarebbero state per me.
Aretafila si voltò bruscamente.
No, invece,
ribatté la voce tagliente. Talete rise, un suono triste.
Ma certo che no, non sarei riuscita ad abbandonarla nel letto di un fiume allora, così come non riesco a darla in pasto ai lupi adesso. Che idiota. Dici che siamo stati fortunati con questo matrimonio? Un marito migliore non si torturerebbe per una questione di così poco conto.
Aretafila posò una mano sul braccio di Talete.
Non è di poco conto, e il fatto che tu sia preoccupato dimostra che hai cuore. Ma non sono tutti lupi, Talete. Non sono tutti lupi.
Il marito fece un passo verso la strada, dove il vento aveva già cancellato le impronte lasciate dagli zoccoli nella sabbia.
Ti sbagli, amor mio. Vorrei che così non fosse, ma ti sbagli. Si leccano le labbra quando la vedono. Questi non sono uomini, sono serpenti, vipere che cercano le uova più fresche. E dopo averle trovate le rompono, divorano tutto quello che c'è all'interno e lasciano soltanto dei gusci vuoti. Me lo sento nelle ossa, in ogni respiro. Ogni volta che poso gli occhi su di lei, Mirtide aveva 1 anno più di Medusa e solo la metà della sua bellezza. Mia figlia non subirà lo stesso destino di mia sorella.
E allora, Talete, che cosa vuoi che facciamo?
Fu un viaggio lungo. 4 giorni a piedi e con poca pioggia a contrastare il caldo soffocante e ancora meno ombra a proteggere la sole cocente. Partirono loro due da soli. E, anche se i soldi non mancavano, dormirono sotto una coperta di alberi e stelle. Il primo giorno, nonostante i tentativi del padre di fare conversazione, Medusa non aprì bocca. Sentiva ancora il cuore pesante, spezzato dall'addio alle sue sorelle.
Ma tornerai presto, vero?
Steno, la più piccola, le si è aggrappata alle gambe.
Perché diventerò ancora più brava a fare la ruota. Devi essere qui per vedermi. Tornerai e mi guarderai fare la ruota, vero?
Medusa aveva lottato per trattenere le lacrime che confondevano la vista.
Ahimè.
E Euryale, la secondogenita, aveva consolato la sorellina, risparmiando a Medusa la pena di dare una risposta che non ne sarebbe uscita.
Ti guarderò io. Ma tu non sei brava come Medusa,
aveva protestato Steno.
No, ma comunque più di te.
Aveva arruffato i capelli di Steno fino a farla ridere.
Grazie,
aveva bisbigliato Medusa. I 7 anni che la separavano da Euryale le erano sempre sembrati una generazione intera e anche di più. Di fronte ai modi infantili della sorella, a come strillava alla vista di un topo o usciva dalla stanza infuriata facendo i capricci, si era convinta che sarebbe stata più felice se ci fosse stato un intero villaggio a separarle. Ricordava moltissime volte in cui aveva posto fine bruscamente a una conversazione, annoiata dagli argomenti dei bambini, oppure, pur rimanendo, si era spazientita all'idea di tanti modi in cui avrebbe potuto impiegare meglio il proprio tempo. Avrebbe voluto rivivere tutti quei momenti, tutti i minuti in cui aveva respinto la sorella per dare l'acqua alle piante, aiutare in cucina o starsene per conto proprio, lontano dalla sua lingua lunga.
quanti sarebbero?
Si era chiesta. Tutti quei minuti facevano qualche ora? Aveva capito in un istante che era una stima per difetto. Forse un giorno, allora. Persino una settimana. Una settimana intera che avrebbe potuto trascorrere con sua sorella.
Chissà.
Euriale l'aveva presa per mano, stringendola nella sua.
Forse la dea farà in modo di riunirci. Forse un giorno staremo tutte e tre assieme nel suo tempio.
Forse.
O forse penserà che sei troppo bella per rimanere lì e ti rimanderà da noi, con i tesori di un re. Se mi rimanda indietro, non penso proprio che mi regalerà dei tesori. Vedremo.
Aveva detto la sorella e l'aveva abbracciata. Camminando accanto al padre, Medusa cercò di riportare alla memoria tutti quei ricordi accantonati.
Perdonami, sorella.
Sussurrò nel vento, senza fermarsi.
Perdonami, perdonami, perdonami.
Questo che avete ascoltato è il primo capitolo de Il segreto di Medusa, di Anna Lin. Un libro che racconta la storia della famosa Gorgone trasformata dalla dea Atena. Medusa si ritrova a essere vittima di un'ingiustizia che le cambia la vita. Si ritrova a dover imparare di nuovo a vivere e a lasciare alle spalle tutto ciò che le era familiare. Le uniche colpe di Medusa, la sua bellezza e aver catturato gli occhi sbagliati. Così, dalla più pura sacerdotessa della dea della saggezza, diventa quel mostro che tutti noi conosciamo.
Il podcast Il segreto di Medusa è stato realizzato da Carlotta Fiorentini, Mia Giulianelli e Matilde Gnuli dell'Istituto Tonino Guerra di Nuova Feltria nel marzo 2024, nell'ambito del progetto nazionale Il libro si racconta in radio, finanziato dal bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, promozione del libro e della lettura.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
E dopo aver ascoltato il lavoro frutto del laboratorio del libro si racconta in radio, condotto dal nostro collega Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna, è proprio a lui adesso che lasciamo microfoni, cuffia e ovviamente la trasmissione di Zytime, perché come sempre, come ogni martedì, è arrivato il momento di ascoltare la sua rubrica musicale Indie Break.
State ascoltando Zytime.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie. Lo scorso 26 aprile è uscito su Virgin Records All Born Screaming, il nuovo album di Saint Vincent. Ci sono alcuni posti dentro di noi che possiamo raggiungere solo se attraversiamo il bosco da soli, per scoprire quello che il nostro cuore ha da dire, afferma Annie Clark nel comunicato stampa che accompagna il disco, in cui racconta come in questo suo primo album completamente autoprodotto la musicista si è mostrata senza alcun tipo di filtro. Una carriera in continua evoluzione, quella di Saint Vincent. Nei suoi primi tre dischi si presentava come una sorta di Pollyanna tra indie rock, jazz e cabaret, poi sofisticata strega postmoderna e ancora una mistress elettrica in latex per Mass Seduction nel 2017 e infine nel 2021 si trasforma in una sorta di cosplayer di Kearney Darling, musa di Andy Warhol nella New York Soul Funk anni 70 per Daddy's Home, un album che ha diviso il pubblico, riuscendo però a portare a casa un grande Grammy. In questo suo nuovo lavoro, che vede anche la collaborazione di Kate Le Bon in un paio di brani, Annie Clark voleva trovare un nuovo modo di comporre musica che non fosse la classica sessione con piano chitarra. Quindi si è circondata di synth analogici e di modulari e ha passato ore e ore a fare jam di musica post-industriale e altra roba strana senza avere un'idea precisa di cosa sarebbe venuto fuori. Dopo Dead Is Home, All Born Screaming è un ritorno alla nudità della vita, tra vita e morte, sempre comunque in fiamme, fiamme che ritornano anche nel video di Broken Man e nella copertina dell'album ad opera di Alex da Corte, ed è proprio Broken Man il brano che andiamo ad ascoltare da questa All Born Screaming, lei è St. Vincent. Broken Man di St. Vincent, tratto dal suo album All Born Screaming, uscito su Virgin lo scorso 26 aprile. Sempre il 26 aprile è uscito anche il nuovo album di Maria Chiara Argirò, musicista italiana che vive a Londra, si intitola Closer ed è un album che si prospetta senza confini sonori definiti tra jazz, elettronica e sogno. La title track viene raccontata così dall'autrice: esplora il sogno di navigare nella vita, di scoprire il luogo a cui appartieni veramente, scoprire la libertà all'interno di questo sentimento, un viaggio incentrato sulla connessione con se stessi e sull'avvicinarsi a un mondo onirico. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare, Closer. Questa era Closer, tratta dal nuovo album della jazzista romana di Stanza Londra Maria Chiara Argirò, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zytime.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Finding the answer, wounds
Rientriamo in diretta su ZaiTime, pronti per l'ultimo blocco di trasmissione da passare insieme. E come sempre, Flo, andiamo a dare un'occhiata a quello che è in tendenza sui social e in particolare su X.
Assolutamente, andiamo a vedere cosa c'è. Allora, il primo hashtag che troviamo è Columbia. Decine di studenti della Columbia University hanno occupato in mattinata la Hamilton Hall con, come riferisce un post sui social pubblicato dalla Columbia Students for Justice in Palestine. Lo riporta la CNN. E durante la notte i manifestanti si sono fatti strada dall'accampamento di West Lawn alla Hamilton Hall, uno dei principali edifici accademici occupato durante le proteste studentesche del 1968. In precedenza l'università aveva annunciato di aver iniziato a sospendere gli studenti che si rifiutavano di lasciare l'accampamento entro la scadenza fissata dall'amministrazione alle 14 di lunedì, ora locale.
You practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
E rimaniamo un po' in tema internazionale, perché, ma non per l'Inter, tranquillo.
No, perfetto. Già è ripartita un po' così. T'ho guardato col side-eye. Lo sai che questa cosa si chiama side-eye?
No, non lo conoscevo. Dico, in cosa consiste?
È quello sguardo proprio un po' cinematografico, che la faccia rimane ferma e lo sguardo invece punta
e si muove, quindi lo
no, punta, capito? Rimane prima così nel dubbio e poi ti colpevolizza con questo movimento
così, che per chi ci sta seguendo su Twitch può vedere.
Sì,
ma
adesso
chi
lo faccio anche in favore di camera, attenzione, guardo prima te e poi faccio un side in camera.
Ah, attenzione, pericoloso.
Pericolosissimo, attenzione. Comunque,
pericolosissimo. Comunque,
bando alle ciance.
Non parliamo dell'Inter, che so che, insomma, dato la tua fede juventina, non è proprio la tua squadra del cuore, ecco,
esatto.
Diciamola così. Ma rimaniamo invece in campo mondo, ecco, non internazionale, utilizziamo il termine mondo, perché in tendenza su X troviamo un altro hashtag, dengue. Ogni volta che leggo di malattie mi viene in mente, mi ricordo ovviamente il periodo del Covid, in cui ogni giorno ovviamente Covid-19, coronavirus erano in tendenza, con annessa tantissima ansia ed angoscia.
Sì, quell'hashtag
da parte nostra
è stato dominato, quel primo posto in classifica degli hashtag è stato dominato solamente da Pioli Out, se non ti ricordi, che era protagonista praticamente delle prime 14 giornate di campionato.
Esatto, e che continua ovviamente a essere imperterrito
sì,
per tutto il campionato. Era partito così anche Garcia Out,
è vero,
è stato
outato davvero,
poverino. No, invece parliamo della dengue, perché purtroppo lunedì il Brasile ha superato i 4 milioni di casi di dengue. Di cosa parliamo? Della malattia tropicale trasmessa da una tipologia di zanzara che da inizio anno, come riferito al Ministero della Salute, sta purtroppo aumentando i casi, soprattutto nel Sud America. Secondo il bollettino aggiornato ci sono attualmente 4.127.571 casi probabili della malattia, di cui la maggior parte nella fascia di età 20-29 anni. Secondo il Consiglio Comunale di San Paolo, gli ultimi due quartieri a entrare in stato di epidemia sono stati Jardim Paulista e Moema, spero di aver pronunciato bene, portoghese all'ascolto perdonatemi, due delle zone però più ricche della città, quindi la concentrazione è avvenuta soprattutto ultimamente in questi quartieri. I casi di dengue però a San Paolo sono aumentati, ricordiamo, del 21,5% in una settimana, passando da 181.020 del 22 aprile scorso ai 220.029 di lunedì ieri. Quindi insomma un problema sanitario effettivamente molto grande, che speriamo che possa risolversi nel breve tempo possibile. We only got one word, that's all we got, one word. Something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the good world, world, yeah. We only got one word, that's all we got, one word.
E Proseguiamo con l'hashtag China Coast Guard. Le Filippine hanno infatti affermato che martedì la guardia costiera cinese ha utilizzato cannoni ad acqua su due delle sue navi, causando danni ad una di esse durante un pattugliamento vicino a una barriera corallina al largo del paese del sud-est asiatico. Le tensioni nel mar cinese meridionale sono aumentate negli ultimi mesi a causa delle ripetute intrusioni di navi filippine nelle acque adiacenti al Renai Reef cinese e all'isola di Wangyan. All'inizio di quest'anno, ad esempio, due navi della Guardia Costiera e due navi da rifornimento delle Filippine sono entrate nelle acque adiacenti del Renai Reef. A marzo il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che le isole del mar cinese meridionale sono da tempo territori sotto la giurisdizione del governo cinese, aggiungendo che la Cina ha praticato grande moderazione sulle differenze marittime.
Cambiamo totalmente argomento e passiamo invece alla televisione, alla TV e agli ascolti, perché in tendenza oggi troviamo infatti Roberto Bolle. In prima serata, ieri sera su Rai 1, lo spettacolo Viva la Danza, lo spettacolo ideato e condotto dal celebre ballerino mondiale Roberto Bolle, in occasione della Giornata Internazionale della Danza che si festeggiava proprio ieri, 29 aprile. Accanto a Roberto Bolle si sono esibite eccellenze internazionali della danza come Melissa Hamilton, Daniel Simkin e Tatiana Melnik. Oltre a loro si sono esibiti anche gli italiani Virna Toppi, Nicoletta Manni, étoile ricordiamo del Teatro della Scala di Milano, e Marco Masciari, che è un giovane talento italiano in forza al Royal Ballet di Londra. Per finire, gli allievi della scuola di ballo dell'Accademia, quindi tantissima danza in prima serata ieri sera, e protagonista anche Elodie, la cantante, che ha ballato e cantato con la Star Bolle. Ed è stato uno show sicuramente molto seguito dalle amanti della danza. Io invece personalmente me lo sono perso.
Proprio quello ti volevo chiedere, perché sapendo il tuo passato sulle punte, volevo sapere se ti era capitato magari di anche sbirciare sui social, sai, come i nostri studenti ci insegnano, che si guardano le trasmissioni praticamente filtrate dai best of di Instagram e TikTok. Ti è capitato di vedere qualcosa?
Sì, allora, dato che appunto vengo dal mondo della danza, quindi ho sicuramente anche tanti contatti che attualmente ancora ballano o comunque sono legati a questa grande passione, mi è capitato di vedere tanti reel, stories di persone che stavano vedendo la puntata o che hanno ricondiviso alcuni video. Effettivamente non so perché mi sia perso questo, anche perché ero a casa in realtà, ma il motivo è che con mio marito stiamo vedendo, lui sta facendo un rewatch, per me invece è la prima volta, una
attenzione,
serie TV storica, vediamo se tu l'hai mai vista.
Storica, cioè posso, la ho nel cuore?
Non lo so, ora te lo chiedo, però è una serie TV che è stata molto seguita dalla nostra generazione.
Io sì.
No, quella l'ho vista, ho fatto un rewatch proprio recentemente, ma mi sono
prima
fermata.
Prima o dopo? Avanti Dio sì, dopo. O dopo Dio sì?
Dopo Dio sì, anche se in realtà la prima stagione di questa serie TV è ambientata nel 2005, quindi se è stata trasmessa in contemporanea parliamo di una serie iniziata comunque a metà del... Di
no, allora chiedo
l'aiuto. Vabbè, te lo dico direttamente.
Vai.
How I Met Your Mother.
Ah, super, sono di quel... Sai che non saprei dargli una posizione, sai, perché Dio sì è stata proprio lì. How I Met Your Mother, sì, anch'io la posizionerei dopo. Bella spalmata però negli anni, perché
sì,
ce la siamo proprio gustata.
Ebbene sì, perché sono in totale ben 9 stagioni. Allora, per alcuni è un po' la figlia di Friends, è stata definita, dato
sì,
che comunque parla di un gruppo di amici americani ambientati
in
America.
Col luogo di ritrovo.
Esatto, quella generazione tra il passaggio dai 20 ai 30 in cui si affrontano ovviamente cambiamenti di vita, lavoro, il diventare indipendenti e autonomi.
Relazioni che sembrano invece poi, ma poi ritornano.
Esatto,
poi.
Triangoli anche amorosi magari.
Bellissimo.
Tra protagonisti, scambi e quant'altro. Devo dire, siamo arrivati all'inizio della quinta stagione, quindi non so chi è la madre, perché tutta la serie TV ovviamente verte, no, su questa domanda, come ho conosciuto vostra madre, ambientata ovviamente a posteriori. Però appunto si seguono le vicende sentimentali di Ted, che ne combina una dietro l'altra.
Tu l'hai vista, no?
Non ho visto il finale, sono alla quinta stagione, quindi non mi spoilerare chi è.
No, ma... non te lo spoilererò mai. Posso dirti solamente che fai tutte le tue previsioni, ma solamente alla fine capirai davvero. E molto bello il finale, molto emozionante. Quindi non vedo l'ora che ci arrivi, così che, anzi, che ci arriverete, così che poi ce lo raccontiamo magari.
Assolutamente.
Lo commentiamo.
Tra l'altro, hai detto un finale che ti è piaciuto, perché io so che ci sono state, senza entrare nel dettaglio dello spoiler, ma ci sono state delle opinioni molto contrastanti sul finale.
Allora, io penso che le opinioni molto contrastanti sul finale ci sta, e... però è un po' quella reazione dei finali delle lunghissime stagioni che hanno creato praticamente fan affezionatissimi, per cui sarà impossibile poi farli felici tutti. Personalmente mi è molto piaciuta, l'ho trovata anche emozionante, coerente con tutto un percorso. Ovviamente poi riallaccerai tutta una serie di situazioni che si sono create durante le varie stagioni. A me è piaciuto, devo dire.
Bene, allora guarda, l'appuntamento
è
ci facciamo...
come il finale del Trono di Spade, no?
A me, allora, per esempio, io sono una di quelle a cui è piaciuto, o meglio, allora faccio una differenza: il finale in sé, cioè quello che accade, dato che io sono sempre stata pro Stark, vabbè, ovviamente sono passati anni, quindi possiamo parlarne.
Ma
del
sì,
finale.
Possiamo parlarne.
E io, a me è piaciuto, però il difetto che trovo ovviamente nell'ultima stagione, su questo concordo con quelli che invece l'hanno un po' demolita proprio come serie, è che effettivamente sono stati dei passaggi di narrazioni troppo veloci, alcune cose non spiegate, come per esempio anche la questione degli estranei, ma non solo. E quindi che la sensazione di essere andati troppo di fretta su alcune questioni che invece ci avevano tenuto incollato per tante stagioni e che avevano bisogno, secondo me, di una motivazione più profonda.
Vero, vero, e questo lo trovo anche un grande difetto di moltissime ultime stagioni, quello di accelerare poi sul finale, che non si capisce bene se è la fine ad essere troppo veloce oppure che si è un po' preso tempo prima, quindi aver cambiato un po' il ritmo, che poi quando riprende al giusto tempo, insomma, viene percepito questo sbalzo narrativo nella velocità della narrazione, ecco. Comunque, tornando a noi, spero ti piacerà il finale di How I Met Your Mother, e poi c'è anche How I Met Your Father.
Sì, tra l'altro, ecco, quella diciamo la serie TV che non ho ancora iniziato, Dario aveva iniziato perché lui come te aveva visto e concluso How I Met Your Mother. Infatti sono curiosa poi di proseguire anche con l'altra serie TV correlata, perché ormai mi sono appassionata del genere. Io ho visto anche in questi anni The Big Bang Theory, che ce lo siamo proprio diluito con gli anni, anche lì parliamo di 12 stagioni, quindi tantissimi episodi, e che abbiamo ovviamente magari un po' alternato con altre serie TV, film visti in questo periodo. Mi è piaciuto tantissimo, quindi ormai sono nella scia di quel genere di serie TV lì, quindi ambientate con gruppi di amici, tra il comico e il divertente, ma che allo stesso tempo ti fanno
assolutamente
riflettere.
Assolutamente, How I Met Your Mother poi ha veramente un bel comparto emotivo, oltre che comico, quindi vabbè, potrà succedere che proseguirai la scia con tutto questo. È partito da
Roberto Bolle. Dall'hashtag Roberto Bolle siamo passati a parlare di serie TV, ma sappiamo che è un argomento che è molto apprezzato dai nostri studenti.
Assolutamente, se ci fosse anche Chicchi Diva.
No, lei fa scena muta sulle serie TV.
Sì, lei solamente sui reality.
Esatto, sui esatto. Reality. Infatti, in tendenza abbiamo anche un altro.
A proposito
hashtag
di reality, esatto, c'è proprio in tendenza Benigno. Io leggerò adesso qualcosa che è fuori dalla mia competenza, però spero che ci stia ascoltando Chicchi, perché ho da dirle due cosine. Perché dopo due settimane dall'esclusione dall'Isola dei Famosi di Francesco Benigno, Canale 5 ha deciso di mandare in onda le immagini che hanno provocato la decisione. Come sapete, Benigno è stato allontanato giorni fa dall'isola perché si è reso protagonista di comportamenti scorretti, ha spiegato Vladimir Luxuria. Contrari alla civile convivenza e rispetto tra le persone. Nelle immagini, infatti, andate in onda su Canale 5, si vede il momento che ha portato all'esclusione di Benigno. L'attore ha iniziato a punzecchiare Arthur. Tra i due inizia un lungo battibecco e Benigno gli rimprovera di essere poco presente sull'isola, attaccandolo in maniera esplicita. Tra i due la tensione si fa sempre più crescente, con Benigno che si rivolge all'altro naufrago con un tono quasi minaccioso. E il ragazzo, in risposta dal canto suo, prova a rispondere appunto fino a quando l'attore arriva quasi a mettergli le mani alla gola. Poi prende un bastone con l'intenzione di colpirlo. Luxuria ha stigmatizzato il gesto di Benigno, lasciando poi un messaggio rivolto a lui. A Francesco dico: sai quanto ci tenessi alla tua presenza, a quanto fossi stato preso dalla storia della tua infanzia e dell'isola che avevi già vissuto. In questi giorni mi hai anche preso in giro sui social, ma io voglio darti un consiglio da amica: vai a fondo nelle ragioni della tua aggressività e tanti auguri. Quante ne avrebbe dette Chicchi Diva su questo argomento?
Tanti commenti. Glielo chiederemo la prossima settimana, perché troviamo spesso degli hashtag legati ai reality TV. E con quest'ultimo hashtag noi invece chiudiamo oggi la puntata di Zaytime. Caro Emanuele Floris, detto Flo, a te l'augurio di un buon primo maggio.
Grazie a te, Francesca Barbato, detta Francescona.
dal nostro Riccardo Cotomaccio
che non si astiene mai.
No, che salutiamo, che è in trasferta in Abruzzo. Un grande saluto a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Continuate a sentire le nostre frequenze, mentre Zaytime tornerà live in diretta giovedì sempre dalle 15 alle 16.
Ciao.
Ciao.